le 19.
Ci siamo. Io
dei tre anche fatto sempre mentale. Niente, io spero che state presente. Oggi non mi riesco a anche cambiare. Andiamo lì.
Eccoci, raga. E quindi, terza domenica di Avvento, ci siamo. La prima lettura di domenica prossima è tratta dal libro di Sofonia, capitolo 3, dal versetto 14 al versetto 18, il primo rigo. Seconda lettura è tratta dalla lettera di Paolo ai Filippesi, nel capitolo 4, i versetti da 4 a 7. Il salmo per la preghiera responsoriale in realtà è un cantico tratto dal capitolo 12 del libro di Isaia, un brevissimo capitolo che in realtà è un poema, è un cantico che viene inserito nella liturgia di domenica prossima al posto della preghiera responsoriale, Isaia 12. E quindi il brano evangelico nel capitolo 3 del Vangelo secondo Luca, leggevamo i primi 6 versetti domenica scorsa e nella prossima domenica dal versetto 10 al versetto 18. Naturalmente noi questa sera prenderemo in considerazione il Salmo 122 e poi ci accosteremo come al solito al brano evangelico. Quasi senza accorgercene siamo giunti alla terza domenica di Avvento, alla domenica Gaudete. Questo è il titolo che tradizionalmente viene assegnato a questa terza domenica di Avvento, per quella che era l'antifona introitale nell'antica liturgia, ma ancora oggi. Ed è Gaudete in Domino Iterum Dico, Gaudete, è citazione della lettera ai Filippesi che è diventata seconda lettura della nostra messa. E tra l'altro in questa terza domenica, dove questo è possibile, si usano paramenti di colore rosa e non più viola. La domenica Gaudete, rallegratevi. Fatto sta che la festa della Madonna Immacolata e le memorie dei santi che si sono succedute nel corso di questi giorni, ieri tra l'altro era Santa Lucia e oggi è San Giovanni della Croce, ebbene queste celebrazioni hanno contribuito a accelerare il ritmo dell'attesa della Chiesa. E questa attesa si fa di giorno in giorno più intensa, più fervorosa, mentre scopriamo di essere alle prese con una realtà, la nostra, che è sempre più povera intanto gli eventi vanno per le lunghe. Questo in realtà è il tempo liturgico in cui la tensione è massima, mai come in queste settimane la Chiesa sperimenta e riconosce di essere pellegrina nel mondo, mentre in noi lo spazio interiore dilatato a causa dei sospiri e delle invocazioni rimane determinato dall'esperienza di non poterci gestire e saziare da noi stessi. Questo è il tempo nel quale la Chiesa impara a misurare il mistero verginale della propria presenza nella storia umana. Ed è così che essa celebra il mistero del Dio vivente, che è l'Emmanuele, il Dio con noi, nell'assoluta gratuità del suo venire e del suo dimorare. La Madre del Signore ci precede, e ci precede sempre in questo itinerario di attesa e di veglia, mentre ci accompagna e ci orienta con fraterna fedeltà e coerenza Giovanni Battista, con cui già abbiamo avuto a che fare domenica scorsa e ancora per questa terza domenica di Avvento. Giovanni Battista, profeta ardente nel fuoco e paziente nella consolazione. Ed ora leggiamo nel libro del profeta Sofonia i versetti che vi citavo, nel capitolo 3, dal versetto 14 al primo rigo del versetto 18. Pier Francesco.
Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele, il Signore è in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Io raccoglierò gli afflitti, privati delle feste e lontani da te.
Grazie. E adesso senz'altro leggiamo anche il brano evangelico nel Vangelo secondo Luca, capitolo 3. Il lezionario prevede la lettura dei versetti da 10 a 18. Leggiamo dal versetto 7 al versetto 18, fino al versetto 6 leggevamo domenica scorsa. Dal versetto 7, Pia, puoi leggere.
Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare da lui: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Fate dunque opere degne della conversione e non cominciate a dire in voi stessi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che Dio può far nascere figli ad Abramo anche da queste pietre. Anzi, la scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero che non porta buon frutto sarà tagliato e buttato nel fuoco. Le folle lo interrogavano: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che dobbiamo fare? Rispose: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Contentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro riguardo a Giovanni se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio, ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella.
Grazie. Esortazioni, dice qui il versetto 18, participio presente del paracalin, consolazioni, consolava il popolo in questo modo e così evangelizzava. Giovanni. Fatto sta che noi ritorniamo al Salmo 122, abbiamo letto i primi due salmi della raccolta dei canti delle ascensioni, e questa sera è arrivato il momento di rileggere insieme il Salmo 122, e che ci coinvolge nella situazione in cui si trova il pellegrino quando giunge in vista di Gerusalemme. Leggevamo il Salmo 121 la settimana scorsa, abbiamo accompagnato il pellegrino nel suo viaggio. Quanto dura quel viaggio? Un giorno, una settimana, un mese, un anno? Quanto dura il viaggio della vita? Fatto sta che il Salmo 121 ci ha consentito di non soltanto osservare lo svolgimento delle vicende nelle quali il pellegrino, dal momento in cui si è allontanato da casa, è coinvolto, ma abbiamo constatato, aiutati dal Salmo 121, come il viaggio si è configurato alla maniera di una sua evoluzione interiore, una sua scoperta circa nuove possibilità di discernimento che riguardano per l'appunto la relazione con la presenza invisibile ma determinante, vitale del Signore, colui che lo accompagna, colui che lo custodisce, colui che è il vero protagonista del viaggio a cui il nostro pellegrino si sta adeguando. Ed è un viaggio che oltre o ben più che nella geografia si svolge nella intimità della relazione. Tant'è vero che da un certo momento, ricordate, non è più il pellegrino che ragiona circa la sua vicenda, ma è un'altra voce che gli parla, è qualcuno che interviene, qualcuno che gli spiega, e il nostro pellegrino si trova coinvolto in una conversazione che diventa sempre più eloquente per come si delineano i percorsi interiori di un discernimento corrispondente a quella iniziativa che stava all'origine del suo viaggio, anche se, come leggevamo nel Salmo 120, il nostro amico in quella località di periferia alle prese con il mondo dei pagani, avvertiva un'angoscia mortificante, ed è in quel contesto che l'iniziativa del Signore, il vero protagonista, gli si è manifestata, ma in una forma ansimante, ancora con tanti interrogativi, tutte le incertezze che poi ha riscontrato nel momento in cui si è messo effettivamente in cammino, ma la decisione fu presa allora, ed ecco nel corso del viaggio la presenza determinante di colui che lo ha sollecitato, lo ha visitato, lo ha posto nella condizione positiva, nell'atteggiamento di disponibilità e quindi di determinazione per intraprendere il viaggio. E adesso è proprio la presenza invisibile del Signore che si è andata esplicitando come il vero compagno di viaggio e colui che si è dimostrato il vero pedagogo, il vero maestro, il vero educatore del nostro pellegrino, che nel corso del suo pellegrinaggio sta scoprendo come si stanno aprendo per lui gli spazi nuovi di un'esperienza di comunione con il mistero del Dio vivente che lo precede, che lo accompagna, che lo attende, che gli parla, ma è una nuova capacità di incontro con il mondo. E intanto nel Salmo 121 per la prima volta è comparso il nome di Israele, il popolo, e poi il cielo e la terra e tutte le creature sconosciute mai precedentemente interpellate, comprese, forse nemmeno immaginate, presenze nuove, insolite, originalissime, con cui il pellegrino sta facendo i conti nel corso del suo viaggio. Ed ecco la relazione con il mistero del Dio vivente che lo accompagna e gli parla, fa di lui un abitante del mondo, in una dimensione sempre più armoniosa e sempre più pacificante, quando ancora in realtà sta faticando, e faticando assai, di giorno in giorno e di notte in notte, e abbiamo lasciato il nostro pellegrino che ci parlava di come ormai si rende conto di essere stato preso in braccio e cullato di giorno e di notte, in una prospettiva dove anche la scadenza della morte oramai si inserisce per lui in una conferma circa la sua vocazione alla vita. Egli proteggerà la tua vita, leggevamo nel versetto 7, è lui il Signore che veglierà su di te quando esce, quando entri, da ora e per sempre. Ed ecco il nostro Salmo 122, quando il pellegrino ormai è giunto in vista di Gerusalemme. Un solo salmo e tutto sommato solo 8 versetti per impostare un itinerario che ha avuto bisogno evidentemente di uno svolgimento nel tempo e soprattutto ha avuto bisogno di quella pazienza dedicata all'ascolto della voce che lo ha accompagnato come l'interlocutore in una conversazione interiore sempre più impegnativa, sempre più radicale, sempre più autorevole, in vista del discernimento del grande viaggio, che non è soltanto orientato verso una meta geografica, ma è il viaggio della vita. E adesso comunque, vedete, è proprio la meta programmata all'inizio che il nostro pellegrino finalmente può osservare, per come è giunto sul crinale di quelle colline che gli consentono di osservare lo spettacolo, Gerusalemme. E qui nel nostro Salmo 122 per la prima volta compare il nome di Gerusalemme, con anche una etimologia per spiegare il nome che non è condivisa dai tecnici della filologia. Yerushalayim, Yerushalayim, Gerusalemme viene nel nostro Salmo 122 interpretato come città della pace, Gerusalemme. Ma, ripeto, non è un'etimologia scientifica, ma è un'etimologia popolare. Ci sono altre etimologie, altri modi per spiegare il nome di Gerusalemme già nello stesso Antico Testamento, ma questa etimologia popolare è piuttosto diffusa e quindi il nostro Salmo 122 si adegua con molta disinvoltura a questo modo di intendere. Il nome che non è soltanto utile per una definizione toponomastica, ma diventa un criterio interpretativo per quanto riguarda l'approccio alla città, non solo come meta di un percorso nello spazio, ma come rivelazione di quello che è il compimento finale del grande viaggio della vita. Si chiama Gerusalemme, il compimento finale del grande viaggio della vita, la città della pace. Fatto sta che adesso noi leggiamo il nostro salmo, c'è una piccola introduzione di due versetti e poi il salmo si sviluppa in due strofe, i primi due versetti, 1 e 2, e si conclude, vedete, questa introduzione con l'appello al nome, le tue porte, Gerusalemme, Yerushalayim, e vedete che i versetti seguenti si aprono esattamente con la ripresa del nome, una prima strofa dal versetto 3 al versetto 5, una seconda strofa che ha inizio anch'essa facendo appello al nome di Gerusalemme, dal versetto 6 al versetto 9. Leggiamo, quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore, ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Ecco qui. Notate che il nostro pellegrino adesso è dinanzi a questo spettacolo. Spettacolo che naturalmente lo commuove, lo attrae, lo affascina. È la prima volta? Forse sì, forse no. Vede Gerusalemme, è la meta del viaggio? E qui vedete, mentre osserva la scena, il nostro pellegrino ci parla della gioia che, per come si esprime, egli sperimentò quando qualcuno gli disse, e vedete qui i verbi sono al passato, siamo rimandati alla situazione in cui egli si trovava, quando in quella località di periferia, in quel contesto della grande diaspora, in contatto con le situazioni impegnative e fastidiose che lo angosciavano tanto. Ed ecco, allora qualcuno mi disse, mi dissero: andremo alla casa del Signore. Qualcuno mi ha proposto, qualcuno mi ha suggerito, qualcuno mi ha trasmesso quel messaggio che io ho recepito come un'ipotesi di impegno, un programma che è diventato poi una decisione, mi sono messo in cammino. Ma quale gioia allora quando mi dissero? Il fatto è, vedete, che per quello che noi sappiamo, allora il pellegrino era, colui che poi è diventato pellegrino era angosciatissimo. E invece adesso, vedete, giunto dinanzi allo spettacolo, quando può vedere Gerusalemme, è in grado di ritornare indietro e di rendersi conto che l'impulso segreto che ha motivato tutto nel suo viaggio è stato quel sussulto di gioia. Adesso così ce ne parla e adesso così interpreta quel movimento interiore che gli suggerì in maniera perentoria l'opportunità e quindi la necessità di mettersi in viaggio. E la gioia, quale gioia allora? La gioia adesso, diremo noi, perché è giunta alla meta del viaggio, vede Gerusalemme. E invece lui dice: quale gioia allora? Ed è una gioia che sta all'origine del cammino e all'origine di quella scelta che ha determinato poi l'impatto con tutte le vicissitudini del cammino successivo, ma è un impulso che ha anche sostenuto dall'interno tutto il percorso. E vedete, arrivare in vista di Gerusalemme per il nostro pellegrino significa reinterpretare tutto il viaggio compiuto come rivelazione di una gioia che stava all'inizio e che lo ha accompagnato e che dall'interno lo ha sostenuto, lo ha motivato, lo ha orientato, lo ha confermato nella pazienza e anche nella necessità del suo viaggio. Quale gioia quando mi dissero: adesso che ti vedo Gerusalemme, posso rendermi conto di come quello che fu all'inizio un ascolto dedicato a una voce, a una parola, a un messaggio, a un suggerimento, a una proposta, a un invito, quell'ascolto era impregnato di gioia. E per questo io sono partito, e per questo sono qui, e per questo adesso ti vedo Gerusalemme. Ma notate bene che è la gioia di adesso? Certamente, vede finalmente Gerusalemme, è arrivato, o almeno è in prossimità dell'arrivo, ma è una gioia retroattiva, o meglio è una gioia che consente di reinterpretare dall'inizio tutto il suo percorso. Percorso nei fatti, negli avvenimenti, negli incontri, nelle relazioni, anche negli incidenti che non mancano mai in un viaggio, è un percorso interiore. Ed è come se vedere Gerusalemme sia per lui l'occasione che gli consente, anzi rende necessaria questa capacità di trasfigurare tutto il vissuto pregresso che si è svolto in ascolto di una parola che lo ha accompagnato, lo ha istruito, ma adesso vedendo Gerusalemme, quella parola che lui ha ascoltato è la parola che gli ha infuso una gioia di cui allora non era nemmeno in grado di parlare, non sapeva documentare, esprimere, testimoniare che si trattava di un vero e determinante, gratuito e sovrabbondante impulso di gioia. Ma adesso vedere Gerusalemme significa per lui rendersi conto di quale gioia fu allora il motivo per cui si mise in viaggio e il motivo per cui ha portato a compimento il viaggio, una tappa dopo l'altra, senza dimenticare tutte le incertezze che questo itinerario ha comportato. Una sintesi davvero sorprendente e per certi versi possiamo proprio dire mirabile di quello che è il viaggio della vita, in vista della visione, a partire dall'ascolto, e vedere, quando vedremo, la consapevolezza finalmente consente al pellegrino giunto al traguardo di reinterpretare tutto in rapporto alla gioia che lo ha animato fin dal tempo del suo ascolto, che pure si svolgeva in un contesto che sembrava così penoso, così dolente, così amaro. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. E adesso ci siamo, vedete? Ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Ecco, la vede tutta raccolta entro la cinta delle mura, da quella posizione relativamente discosta rispetto alla città, ancora è una posizione panoramica e gli consente di osservare la città che non è una metropoli misure straordinarie, è appollaiata sul cocuzzolo di quelle colline, e lì la vede tutta cinta dalle sue mura, le porte di cui si parla qui, ed ecco Gerusalemme, ti vedo. E vedere Gerusalemme, vedete, non significa per lui: ce l'ho fatta, sono arrivato, adesso sono contento. Ma c'è una gioia che adesso, vedendoti Gerusalemme, scopro essere stata l'ispirazione originaria di tutto quello che è avvenuto e che mi ha portato fin qui. E allora, Adesso vedete, Gerusalemme, così che si conclude questa brevissima introduzione, e le due strofe che seguono, la strofa dal versetto 3 al versetto 5, che descrive la città così come il nostro amico pellegrino la sta contemplando, ed è una descrizione che non corrisponde esattamente al ricostruzione di una mappa equivalente a uno strumento utile per districarsi in mezzo a un complesso urbanistico, non esattamente, come subito constateremo. La strofa seguente poi invece accompagna il cammino del pellegrino che oramai dalla posizione nella quale si era fermato per contemplare la scena si mette in movimento per avvicinarsi a Gerusalemme, dove poi entrerà, ma ne parleremo in un altro momento. Ed ecco, guardando la città, leggo Gerusalemme è costruita come città salda e compatta. Sono tre le caratteristiche emergenti, appariscenti sotto lo sguardo del nostro amico pellegrino, e ripeto, sono caratteristiche di Gerusalemme che acquistano una rilevanza propriamente teologica, che corrisponde a quella evoluzione interiore che egli ci ha testimoniato per come in ascolto della parola, ecco che è andato crescendo nel discernimento, nella sapienza del discernimento circa il vero interlocutore con cui ha a che fare, e dunque la relazione con il mondo che si è andata illuminando, come già leggevamo. E adesso Gerusalemme, questa visione che gli consente di ricapitolare tutto quello che riguarda la sua vocazione alla vita, la sua vocazione nel mondo, la sua appartenenza al popolo di Israele, ma il suo inserimento nella storia dell'umanità intera. Guardare Gerusalemme. E dico tre caratteristiche fondamentali. La prima è proprio questa: città salda e compatta. Vedete, la solidità di Gerusalemme, un'espressione che hanno messo un po' in difficoltà gli interpreti, i traduttori nel corso dei secoli, ma l'immagine appare qui sufficientemente chiara. È un segno di stabilità, di coerenza. Altri testi ancora nell'Antico Testamento segnalano esattamente questa posizione di Gerusalemme, che è collocata su fondamenta incrollabili, a parte il fatto che poi nel corso della storia Gerusalemme è stata distrutta e ridistrutta a più riprese, ma questo è un altro discorso. Notate però che parlare di questa solidità nel linguaggio biblico significa parlare della bellezza. Perché nel linguaggio biblico la bellezza di per sé è robusta. Noi pensiamo che la bellezza sia snella, un po', come dire, così, ecco, agile e così fluttuante. La bellezza è solida. Ecco, un bambino bello è proprio paffuto, è bello. Ma adesso non stiamo a discutere di queste cose. Il fatto è, vedete, che questa bellezza di Gerusalemme appare in tutta la sua affascinante gratuità, ed è la bellezza che peraltro è cantata da altri testimoni nel corso della storia della salvezza. È la bellezza celebrata nei cantici di Sion, è la bellezza annunciata, proclamata, celebrata dai messaggi che risalgono alla voce dei grandi profeti, è la bellezza di Gerusalemme, che per l'appunto è una prerogativa della città che la riguarda nei suoi dati oggettivi, ma la riguarda nella sua vocazione futura, per come la città è rivelazione, sacramento rivelativo di un disegno che riguarda gli sviluppi futuri e gli sviluppi ultimi della storia umana, una bellezza profetica. La bellezza di Gerusalemme è proprio sacramento profetico, per come la osserva e può contemplare il nostro pellegrino, vedete, è proprio la sintesi di tutta quella tensione che la profezia ha suscitato nel corso della storia della salvezza e ancora, vedete, nel corso di questa tappa di quella stessa storia nella quale il nostro pellegrino è inserito personalmente. Prima caratteristica, la bellezza così come illumina lo sguardo dei profeti che la contemplano. Seconda caratteristica, la salgono insieme le tribù del Signore secondo la legge del Signore per lodare il nome del Signore, il versetto 4. E vedete, qui abbiamo a che fare con l'afflusso dei pellegrini. Il nostro amico è partito tutto solo. Nel corso del viaggio avrà incontrato qualcuno. Forse si è anche spaventato perché qualche sconosciuto, forse gli è sembrato figura poco raccomandabile, chissà cosa è successo. Poi è stato accompagnato, come sappiamo, e tutto quello che già è successo. Ma adesso si rende conto di come Gerusalemme sia la meta di un pellegrinaggio che attraverso molteplici strade raccoglie le diverse tribù sono percorsi lungo i quali affluiscono a Gerusalemme coloro che appartengono all'unico popolo, ma sono disseminati nel mondo, nelle diverse periferie del mondo, e questo afflusso delle tribù verso Gerusalemme, come sappiamo, è poi anche in questo caso un sacramento rivelativo di quello che è il movimento di convergenza, di comunione, di ricomposizione della famiglia umana, movimento che raccoglie la partecipazione di tutti i popoli della terra, e Gerusalemme come luogo ecumenico, come luogo di incontro, luogo di comunione. Il nostro pellegrino che ha viaggiato tutto solo, quasi solo, adesso si accorge di essere veramente inserito nella storia di un popolo, ma nella storia dell'umanità, in quanto è la storia di esuli che convergono, esuli che ritornano, esuli che si riconoscono ospiti a Gerusalemme. Questa esperienza dell'ospitalità a Gerusalemme, su cui il nostro pellegrino ritornerà subito dopo, fa tutt'uno per lui con l'esperienza della comunione con gli altri, i lontani, gli sconosciuti, i diversi, che pure, vedete, adesso è in grado di riconoscere come presenze familiari, come interlocutori domestici, come parte di quella stessa storia che definisce la sua esistenza in questo mondo. La salgono insieme le tribù del Signore. E vedete, riferimento che vale come garanzia di questa comunione che è diventata veramente ecumenica, non solo le tribù di Israele, ma in prospettiva, vi dicevo, già tutti i popoli della terra, riferimento che garantisce il valore di questa convergenza ecumenica di questa moltitudine di pellegrini è la presenza del Tempio, là dove viene lodato il nome del Signore. Questo è il Tempio di Gerusalemme, là dove si loda il nome del Signore secondo la legge di Israele. E vedete questo richiamo al culto che viene celebrato nel Tempio e al sacerdozio che nel Tempio esercita la propria funzione mediatrice, è ancora una volta un modo per ricapitolare un lungo percorso che si è svolto nella storia del passato. Il popolo che porta in sé la vocazione dei profeti, che contemplano la bellezza, è il popolo che porta in sé la benedizione di quella presenza che garanzia di mediazione tra il Dio vivente e un popolo di pellegrini e l'umanità che arranca nella storia umana, il sacerdozio. Vedete, sono le caratteristiche essenziali di Gerusalemme, un richiamo alla profezia, sacerdozio adesso, ma non basta questo, c'è altro. E poi vedete, sono le caratteristiche fondamentali di quel popolo che in rapporto a Gerusalemme ha una funzione sacramentale nella storia umana, ma sono le note caratteristiche di quella pienezza della vita nuova che è il dono per il quale il Dio vivente convoca l'umanità derelitta, l'umanità in esilio dalla vita, l'umanità dispersa nel mondo, ed ecco la bellezza di Gerusalemme. E a Gerusalemme, vedete, l'alleanza tra il Signore e il suo popolo è attivata in maniera efficace tramite il culto, che è lo strumento della mediazione, affidato al sacerdozio. E questa alleanza, così come è prerogativa del popolo di Israele nel corso della sua vicenda, ma è davvero un criterio interpretativo di quello che è il percorso lungo il quale l'umanità intera è chiamata a ritrovarsi coinvolta in una relazione di vita. Questa è l'alleanza, una relazione di vita con il Santo. E a Gerusalemme, vedete, là nel Tempio, il luogo del culto, il sacerdozio che svolge questa funzione mediatrice e celebra il nome del Signore. E ancora, terza caratteristica, là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. Gerusalemme è la città di Davide. E a Gerusalemme il trono di Davide. Il Salmo qui che stiamo leggendo, senza alcun dubbio, appartiene a una produzione orante, devozionale, che è successiva alla scomparsa del regno. Il regno di Israele è sparito da quanto tempo? Da tantissimo tempo. Il regno di Giuda pure dal tempo dei babilonesi, Nabucodonosor, ma la promessa messianica rimane. E vedete, Gerusalemme fa tutt'uno con quel valore di riferimento costituito nella storia di Israele dalla presenza di Davide, la presenza della regalità come garanzia di stabilità è garanzia ricapitolativa di una comunione cosmica per il popolo nella sua terra. Ma vedete qui, ancora una volta, l'orizzonte si amplia senza più limiti, è l'umanità intera al proprio posto nel mondo. C'è di mezzo, arrivando a Gerusalemme, la rievocazione della promessa messianica che sostiene di generazione in generazione il cammino di quel popolo verso il figlio promesso a Davide, che deve rendere stabile quel trono, ma è promessa messianica che apre dinanzi al pellegrino che è giunto in vista di Gerusalemme un orizzonte ecumenico in cui l'umanità ricomposta nella comunione con il Dio vivente, nella alleanza di quella comunione di vita, è l'umanità che ritrova la propria collocazione nello spazio e nel tempo, nella comunione con tutte le creature dell'universo. Vedete, profezia, sacerdozio, regalità sono caratteristiche che il nostro pellegrino contempla osservando Gerusalemme come criteri ricapitolativi della storia del suo popolo, ma criteri orientativi per quanto riguarda il discernimento della storia umana. E non per niente tutti quanti noi siamo stati battezzati nel momento in cui ci è stato conferito un titolo profetico, sacerdotale, regale. Gerusalemme. Vedete, è la storia del suo popolo, ma è la sua storia personale, ma è la storia dell'umanità ed è la storia che ritorna al Dio vivente per come egli si è manifestato dall'inizio e per come egli sta conducendo gli eventi in maniera tale da educare gli sguardi, educare i cuori, educare gli animi, rendere gli uomini contemplativi nell'ammirazione della bellezza ed ecco la corrente della vita che circola e che restituisce alle asfittiche esistenze umane la tensione illimitata dell'appartenenza al Dio vivente ed ecco la relazione con l'ambiente, con il cosmo, con la creazione in tutte le sue espressioni, in tutte le sue componenti, che è espressione della regalità propria della creatura umana ricondotta alla sapienza che è intrinseca al radicamento della creatura nell'appartenenza al creatore, quella sapienza che discerne la molteplicità delle creature come espressione rivelativa della gratuità della iniziativa che sta all'origine di tutto, nell'intenzione del creatore. E questo ritrovarsi creatura nel creato è una prerogativa regale. Regna il sapiente, regna colui che creatura scopre di essere al proprio posto in quanto è inserito nell'immenso disegno, tutte le creature rispondono alla parola creatrice del Dio vivente. Beh, vedete, arrivare a Gerusalemme per il nostro pellegrino è davvero un momento di affaccio su un orizzonte epifanico, è una contemplazione che non soltanto gli offre uno scenario da osservare, da scrutare, da intendere, da discernere, da definire, da identificare, ma è uno scenario interiore che gli si sta spalancando in maniera così sconfinata. Ed ecco, adesso vedete, seconda strofa e subito poi concludiamo, finalmente si mette in movimento e si avvicina a Gerusalemme. Quella gioia di cui ci parlava inizialmente, evidente, riemerge nella strofa che abbiamo letto, riemerge ancora nella strofa seguente, è ormai questa onda che lo porta, se ne è reso conto, ma l'onda era operante fin dall'inizio, da quando gli dissero, da quando era nell'angoscia, da quando era nella pena, da quando era così ancora preoccupato e titubante, già la gioia allora, e adesso la gioia, vedete, ormai lo trascina come un'onda intrattenibile, e si avvicina a Gerusalemme ed ecco, domandate pace per Gerusalemme. Shalom Shalom Yerushalayim è un gioco di suoni che hanno a che fare con qualcosa di dolcissimo, di commovente, di bellissimo, il gusto della vita, il gusto della relazione con il mondo e il gusto della immersione nel mistero del Dio vivente che è sorgente della vita. È come un ruscello di acqua pura e fresca che lo trasporta lungo la discesa di quest'ultimo declivio da quella collina su cui si era fermato per osservare lo spettacolo. E adesso un augurio di pace. Domandate pace per Gerusalemme. Gerusalemme è la città della pace, questa è l'etimologia che il nostro Salmo utilizza con grande disinvoltura. Pace, la pace è la pienezza dei doni che corrispondono all'intenzione originaria del Dio vivente, in modo tale che tutta la creazione è al servizio della vita. Pace per Gerusalemme, è un saluto, è un augurio. E vedete, questo augurio adesso viene meglio esplicitato. Lui sente bisogno di salutare Gerusalemme e più esattamente adesso dice: sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi, perché Gerusalemme è abitata e qui si fa riferimento esattamente a coloro che già abitano a Gerusalemme. C'è un saluto rivolto a costoro, quelli che ti amano, perché la cinta delle mura di Gerusalemme contiene una popolazione, coloro che il nostro pellegrino sta imparando a conoscere, a riconoscere, con cui intrattiene delle relazioni nuove dal momento in cui adesso si trova in questa prossimità con la città, e la città non è un museo, la città non è una meta, come dire, devozionale che riguarda le aspirazioni immaginarie di un animo devoto, sì, ma che poi si proietta nelle costruzioni fantastiche di visioni ideali del mondo. No, Gerusalemme è Gerusalemme ed è abitata. E lui si avvicina a Gerusalemme augurando la pace e poi si guarda attorno ed ecco che poco prima parlava di quelle tribù che salgono percorrendo tutte le strade, che convergono verso Gerusalemme per i miei fratelli e i miei amici. Vedete, è la prima volta che usa questa espressione, i miei fratelli e i miei amici, io dirò su di te sia pace. Arrivare a Gerusalemme per lui e rendersi conto di essere ospite a Gerusalemme significa anche rendersi conto di essere parte di una famiglia e di essere in grado di riconoscere dei fratelli come altri riconosceranno lui e stanno riconoscendo lui. Questo impatto con Gerusalemme che lo inquadra in maniera decisiva nella sua posizione di ospite a Gerusalemme, gli consente finalmente di riconoscere i propri fratelli e di ritrovarsi parte, lui che è partito tutto solo, lui che si sentiva abbandonato e desolato nel suo dramma in quella regione lontana, adesso i miei fratelli e i miei amici, io dirò su di te sia pace, di nuovo shalom, il saluto a Gerusalemme, benedizione per Gerusalemme, per quelli che abitano a Gerusalemme e per quelli che il nostro pellegrino ha incontrato lungo la strada, forse tentato di evitarli, adesso arrivare a Gerusalemme significa che ci sono anche loro, e adesso ne incontra altri, 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 e altri che incontrano lui, fratelli a Gerusalemme, io dirò su di te sia pace, e ancora, per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. La casa del Signore nostro Dio di nuovo è il Tempio. Il Tempio è il sacramento della presenza, il fondamento dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo, il Santo. E vedete, Gerusalemme è abitata dal Santo. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. E qui è proprio la pienezza di questa esperienza di comunione che dà sostanza alla sua vocazione, alla vita, proprio la conduce la sua vocazione alla vita al massimo delle sue potenzialità, della sua fecondità, della sua capacità di incontro e di relazione con il mondo, con gli altri, con il tempo del passato, con il tempo del futuro, con i vicini e i lontani, con quelli che abitano a Gerusalemme, con quelli che arrivano. E c'è il Santo a Gerusalemme, laddove il Signore ha preso dimora, laddove il Signore ha collocato il suo nome, laddove il Signore ha deposto la sua presenza come garanzia di eterna fedeltà nella sua volontà d'amore. Ed ecco, vedete, adesso il nostro pellegrino si avvicina. Poi ci renderemo conto di tutto quello che succede nel momento in cui entrerà a Gerusalemme, e ancora abbiamo letto appena 3 Salmi su 15, chissà quante gliene capiteranno. Ma intanto vedete quale gioia quando mi dissero. E poi, ecco, Gerusalemme è il sacramento ricapitolativo di tutto ciò che dimostra nella creazione e nel corso della storia umana come l'iniziativa originaria del Dio vivente è vittoriosa. È una iniziativa d'amore che piega tutte le vicissitudini della storia umana in obbedienza a un'opera di riconciliazione, di ricomposizione della famiglia umana, e tutte le creature sono al servizio di questa storia di rieducazione alla fraternità. E a Gerusalemme il Santo, lui ha preso dimora, ed è proprio in questa relazione con lui vivente che il nostro pellegrino è finalmente in grado, sostenuto da quella gioia di cui sappiamo, di guardarsi attorno, di guardare il cielo e la terra, di guardare al passato e al futuro, di augurare la pace, così come di questa pace i suoi passi, segnati evidentemente da una bella fatica, perché al termine del viaggio sono testimonianza sincera e la pace che lo accompagna, la pace che lo invade, la pace che è modalità di incontro con tutto ciò che avviene attorno a lui e tutto ciò che pure ha lasciato dietro di lui e tutto ciò che ancora non sa e sta comunque davanti a lui. E un passo dopo l'altro si avvicina a Gerusalemme, è stanchissimo, è portato da questa corrente di gioia che lo riempie, ma in realtà, vedete, è una corrente di gioia che lo avvolge, che lo inserisce in un rapporto di comunione totale con quelli che incontra, quelli che abitano, ed ecco, il Signore nostro Dio, è Lui che così si è rivelato a noi, è Lui che così ha voluto dimostrare che la sua parola creatrice è una parola irrevocabile, che la sua volontà d'amore è più forte della dispersione, della frantumazione, della separazione, di tutto quello che nella storia di un popolo, nella storia dell'umanità è capacità di distruggere, di devastare, di occupare, capacità di morte. Ed ecco, arrivare a Gerusalemme per il nostro pellegrino è finalmente ritrovarsi al proprio posto, là dove il santo vuole la vita, ed è attraverso di lui questo saluto di pace che si riflette in tutte le direzioni, come egli stesso è pacificato. Fermiamoci qua. E ritorniamo al nostro Vangelo secondo Luca, capitolo 3. Abbiamo letto i primi 6 versetti domenica scorsa. E adesso abbiamo letto poco prima i versetti da 7 a 18, il lezionario festivo prevede la lettura dei versetti da 10 in poi, ma come adesso vi dirò meglio, credo proprio che sia importante tener conto dei versetti che il lezionario liturgico ha messo da parte, quindi versetti da 7 a 9. Fatto sta che abbiamo a che fare con Giovanni Battista, ancora l'angelo del deserto, l'icona che stava in cappella, adesso ho riportato qui, ne parlavamo la settimana scorsa, l'angelo del deserto, il profeta che parla al cuore umano. Leggevamo il Salmo 121, quella voce, abbiamo avuto modo di sistemare in quel contesto anche la presenza di Giovanni Battista e l'avvio del suo ministero pubblico, così come leggevamo nei primi versetti del capitolo 3. Colui che parla al cuore umano, il consolatore, il verbo consolare, ve lo facevo notare poco prima, compare nel versetto 18, l'ultimo del nostro brano evangelico, con molte altre esortazioni. Paracalon, dice, consolando molto, evangelizzava il popolo. Così Giovanni Battista, il consolatore, e tra l'altro la citazione di quella pagina nel libro del profeta Isaia, capitolo 40, i versetti da 4 a 6 nel nostro capitolo 3, leggevamo domenica scorsa, che appartengono al poema introduttivo nel libro della consolazione di Israele, e dal capitolo 40 al capitolo 55 del libro di Isaia. E quindi consolate il mio popolo. Capitolo 40, e il capitolo 40, eccolo qui, è voce che grida nel deserto, preparate una via al Signore, raddrizzate i suoi sentieri, e quel che segue, ed è Giovanni Battista che fa sua quella che fu la missione dell'antico profeta, che svolse la sua missione, come sappiamo, a Babilonia durante l'esilio. Il nostro Giovanni, che si rivolge agli uomini in esilio dalla vita, quegli uomini che pure sono in viaggio, sulla strada del ritorno al giardino della vita. Ne parlavamo una settimana fa, leggendo questi primi versetti nel capitolo, e tenendo conto di quel Salmo 121 che ancora ho richiamato questa sera. E Giovanni Battista è lui che annuncia un battesimo di conversione. Leggevamo nel versetto 3, un battesimo di conversione. Il battesimo di conversione vuol dire un percorso di ritorno, e ritorno nel senso forte del termine. Qui si tratta di ritornare al giardino della vita, alla pienezza della vita, alla vocazione alla vita, perché l'umanità è in esilio. Non soltanto la disavventura che capitò a quelli che si trovarono a Babilonia anticamente, come capita in tante altre maniere nel corso della storia umana, e ciascuno di noi ne sa qualche cosa nel suo piccolo, ma siamo in esilio dalla vita, siamo esuli dalla vita, ed è rispetto a questo esilio dalla vita che adesso una strada di ritorno si apre. E Giovanni Battista è consolatore, in quanto è colui che annuncia un battesimo di conversione. C'è un passaggio, c'è una strada, c'è un percorso, c'è una soglia da varcare, ma sarà un impegno gravoso, non stiamo adesso a discuterne, ma certamente la strada è aperta, e Giovanni Battista ne è perfettamente convinto, e questo annuncio riguardante il battesimo del ritorno alla vita, come i percorsi che si vengono delineando nel deserto, che è un paradosso, perché nel deserto di strade non ce ne sono, eppure nel deserto si apre una strada, perché è il Signore che si rivela così, ed è il Signore che si rivela in modo tale da rendere percorribile il deserto, attraversabile l'impossibile, per varcare la soglia che restituisce gli uomini alla loro vocazione originaria. E questo annuncio è il suo grido, è il grido di Giovanni Consolatore, Giovanni Profeta. E vedete, questo grido, come già sappiamo, per un verso è testimonianza della radicale povertà umana, perché è il grido di chi non ha risorse, è alle prese con una situazione di smarrimento che è incontrollabile, irrimediabile, e d'altra parte è proprio questo grido l'eco di quel vuoto nel cuore umano che accoglie e custodisce le promesse di Dio. Ed è già il luogo di una gioia indicibile nella speranza. È proprio una nota, direi proprio qualificante, costitutiva di questo tempo di avvento, dell'animo con cui la Chiesa e il nostro popolo cristiano, ciascuno di noi, vive queste settimane così singolari nel corso dell'anno liturgico. L'esperienza estrema della povertà che ci riduce al vuoto della nostra impotenza e la vibrazione di questa voce misteriosa che non si esprime propriamente con un linguaggio logico, ma con la gratuità di una promessa. E il vuoto è il luogo in cui è depositata una promessa, e la promessa che è come il seme dotato di una fecondità che si esprime nel linguaggio della speranza, ma per ridirla con espressioni che questa sera sono nelle mie chiacchiere ritornate più volte, è il linguaggio della gioia, una gioia indicibile. Nella prima lettera di Pietro, nella prefazione della prima lettera di Pietro, proprio così si esprime l'apostolo, è una gioia indicibile e gloriosa, è la gioia che si esprime con quel sussulto di speranza che non ha delle come dei riscontri empirici, oggettivi, programmatici, e il vuoto della nostra povertà umana è il luogo in cui va a depositarsi una promessa che nella sua gratuità è rivelazione di un'iniziativa perfettamente divina, trascendente, soprannaturale. Ma senza stare a fare queste chiacchiere, aggettivi troppo, come dire, impegnativi quelli che sto usando, in realtà il nostro povero cuore umano, che è alle prese con l'evidenza della propria incapacità di affrontare il cammino del ritorno alla vita, è un cuore in cui in modo così paradossale e imprevedibile si manifestano i sussulti, i fremiti, i segnali della gioia. Altre volte ancora, vedete, situazioni del genere, la parola del Signore in altri contesti, in altri momenti, anche attraverso altre pagine, ci ha invitato a considerare com'è possibile stare così male ed essere così contenti. Com'è possibile che ci sia gioia in una situazione così privata di qualunque capacità di autonomia, di autosufficienza, di intraprendenza. Ed ecco, vedete, qui è Giovanni Battista. Ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Era il versetto 6 che concludeva il brano di domenica scorsa. E la citazione di Isaia 40. Ogni uomo vedrà la salvezza, ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Alla lettera è proprio questo il termine usato dall'antico profeta e ripreso poi dall'evangelista Luca. Ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Beh, vedete, proprio di questa gioia Giovanni Battista è testimone, e Giovanni Battista è l'annunciatore. E quando annunciava un battesimo di conversione, vedete, si dà un grande affare, come sta scritto nel libro degli oracoli, nel libro della consolazione di Isaia, voce di uno che grida nel deserto: ogni uomo vedrà la salvezza di Dio, ogni carne. E Giovanni Battista è annunciatore di questa gioia, e dico gioia nel momento in cui adesso abbiamo a che fare, vedete, con una pagina che sembra porci dinanzi all'evidenza di limiti e poi pericoli e poi insufficienze e poi motivi di contestazione a più non posso. Oltretutto notate che proprio lui, Giovanni Battista, è stato per la prima volta annunciato a colui che diventerà suo padre nel capitolo primo, versetto 14, in questi termini. Capitolo primo del nostro Vangelo, tornando indietro di qualche pagina, è l'angelo che si è presentato a Zaccaria mentre sta officiando nel santuario: avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita. Lo chiamerai Giovanni. Carrage che agaliesis, dice. Carrage agaliesis. Gioia ed esultanza. Così ha annunciato l'angelo Gabriele a Zaccaria. E vedete, più avanti, versetto 44, quando la Madonna dalla casa di Nazareth si trasferisce nella montagna della Giudea e in visita sua cugina Elisabetta, versetto 44, è proprio lei Elisabetta che risponde al saluto in questi termini: ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel grembo, prima ancora di nascere. È già profeta, riconosce il valore di quella visita, reagisce a essa, è la visita della madre del Signore, e il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo, dice Elisabetta. Beh, vedete che in realtà Giovanni Battista, figura che spesso e volentieri viene presentata così truce e intransigente nella contestazione, in realtà è presentato a noi come il vero testimone della gioia, un autentico testimone della gioia, ma in un contesto di estrema povertà, come adesso ancora meglio constateremo. E intanto vedete che quando Giovanni Battista nasce, ancora non ha nome, 8 giorni dopo riceve il nome, c'è un problema e gli viene imposto il nome Giovanni, mentre invece si doveva chiamare Zaccaria secondo i parenti, e Zaccaria suo padre ritrova l'uso della lingua e canta, ed ecco il Benedictus dal versetto 68 del capitolo primo in poi, e vedete che è proprio lui Zaccaria che si rivolge a suo figlio profeta dell'Altissimo, dal versetto 76 al versetto 77, descrive così la missione che sarà svolta dal bambino, che per il momento ha solo 8 giorni, e poi prosegue: grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre, nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Conosciamo a memoria il cantico, il Benedictus, tutte le mattine. E vedete, è proprio Zaccaria che interpreta già in anticipo la missione che sarà svolta da suo figlio, profeta dell'Altissimo, come testimone annunciatore della gioia, che vedete non ha bisogno di schiamazzi particolarmente vistosi o rumorosi, ma è la gioia che suscita nell'animo umano la lucida consapevolezza di appartenere a una storia d'amore che si svolge in modo tale da restituire la nostra condizione umana derelitta, piagata, dispersa, esule com'è, alla pienezza della vita, la gioia. E ritorniamo al nostro brano evangelico, vedete che non per niente, alla fine della pagina che rileggeremo solennemente domenica prossima, con molte altre consolazioni annunziava al popolo la buona, evangelizzava il popolo. È il consolatore del cuore umano, Giovanni. E su questo bisogna che ci intendiamo, vedete. Come si realizza questa sua missione? Bisogna che osserviamo meglio, perché, ripeto, il paradosso potrebbe lasciarci piuttosto disorientati. In realtà, Giovanni Battista, vedete, affronta con straordinaria energia, per quello che leggiamo dal versetto 7 in poi, la nostra condizione umana, straordinaria energia, perché dice: razza di vipera, e la gioia doveva parare. Diceva dunque alle folle, le folle, non ai interlocutori particolari che meritano un rimprovero, qui è la folla umana, è la moltitudine, è la totalità, siamo tutti che andavano a farsi battezzare da lui, razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Fate opere degne della conversione e non cominciate a dire in voi stessi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far nascere figli di Abramo da queste pietre, anzi la scure è già posta alla radice degli alberi, ogni albero non porta buon frutto, sarà tagliato e buttato nel fuoco. Questi 3 versetti non compaiono nella pagina che leggeremo domenica prossima, forse pensato meglio di non, non dare spazio a un intervento così furioso del nostro Giovanni Battista, ma il fatto è che io dicevo poco fa, insisto nell'affermare che il nostro Giovanni è il consolatore del cuore umano, è il testimone annunciatore della gioia, di quella gioia che peraltro era stata annunciata dall'angelo. Allora, vedete che qui noi siamo i figli del serpente. I figli del serpente, razza di vipere, questo vuol dire, figli del serpente. Ossia, uomini in fuga. Da Adamo in poi, questa è la condizione umana, da Adamo in poi. Adamo in fuga. In fuga, quando ancora permangono nel giardino, e poi in fuga dal giardino, in fuga. Vedete, da Adamo in poi noi siamo quegli uomini fuggiaschi che si sono andati assuefacendo al deserto dell'esilio e alle logiche del male, per dirlo in maniera un po' grezza ma efficace allo stesso tempo. Vedete quelle logiche del male che, peraltro, la citazione del capitolo 40 di Isaia illustrava in quei versetti 4 e 5 che leggevamo domenica scorsa, dalla prepotenza delle montagne innalzate al vittimismo dei valloni depressivi, dalla ricerca di soluzioni privilegiate, appunto percorsi tortuosi in modo tale da garantirsi dei vantaggi a danno di quelli che vengono scartati, e da questi percorsi tortuosi e quindi la ricerca di soluzioni privilegiate alla esasperazione delle difficoltà, macigni, ostacoli, impedimenti, vie impervie, esasperazione che viene strumentalizzata per giustificare l'eliminazione altrui, poter schiacciare la presenza altrui in modo tale da eliminare l'ostacolo, in quanto questa viene ritenuta una buona motivazione, perché altrimenti la strada è impraticabile, e per rimuovere l'ostacolo lungo la strada bisogna rimuovere la presenza scomoda di qualcuno che è di troppo. E beh, le logiche del male, domenica scorsa, e allora qui Giovanni dice che figli del serpente, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira, alla collera imminente. E vedete, questa collera di cui Giovanni parla, che è la collera del Signore, se ne parla in lungo e in largo, nell'Antico, poi ancora nel Nuovo Testamento, come sappiamo, è esattamente quel suo modo di intervenire e di operare che intercetta e rende impossibile questa fuga. La collera del Signore, vedete, acquista una urgenza provvidenziale, è la collera imminente, è la collera urgente. Ma è un'urgenza, ripeto, che è espressione di un intervento diretto, mirato a bloccare le vie di fuga. Ma le vie di fuga sono le vie di Adamo che si allontana dal giardino, le vie dell'uomo che cerca nel deserto di costruirsi le proprie strade secondo quelle logiche perverse che in realtà non fanno altro che produrre effetti di morte, conseguenze del peccato. Ed ecco, la collera rende impossibile la fuga. E intanto, vedete, tutto come rileva Giovanni, e a questo riguardo possiamo pensare che sia spietato nella denuncia, ma in realtà è un segno supremo di onestà da parte sua. Tutto diventa motivo di corruzione, anche l'appello alla paternità di Abramo. Abbiamo Abramo per padre? Ma non dite così. perché io vi dico che Dio può far nascere figli ad Abramo anche da queste pietre, che poi non è una squalifica per i figli di Abramo o i presunti figli di Abramo, è semmai un messaggio che conferisce a Dio niente meno che la fecondità che gli consente di generare figli dalle pietre. Ma dunque vedete, appelli del genere sono del tutto inopportuni, inaccettabili, insopportabili. Il fatto è, vedete, che Giovanni qui è realmente alle prese con quell'abisso che si spalanca nel cuore umano alla maniera di una profondità tenebrosa e avvelenata, figli del serpente. Già l'antico profeta, vedete, ci parlava del deserto, e Giovanni Battista a questo riguardo è perfettamente coerente, è lucidissimo nel suo modo di interpellarci e nel suo modo di annunciare che il tempo della fuga è finito. Perché? Perché vedete, è proprio in questa profondità tenebrosa e avvelenata del cuore umano che Giovanni scruta il bagliore e lo splendore del fuoco. Questo è il termine che abbiamo già incontrato, è l'immagine eloquentissima che Giovanni sa ben illustrare, il versetto 9, la scura è già posta alla radice degli alberi, anzi, ogni albero che non porta frutto sarà tagliato, buttato nel fuoco. E vedete che qui bisogna che ci intendiamo, questo fuoco è la luce della nuova creazione. Vedete nell'icona dell'angelo del deserto, vedete come qui abbiamo a che fare con un prato verde, siamo nel deserto, ma è già un prato verde, e vedete come l'orizzonte è segnato dalla presenza avvampante di quell'alone luminoso, è un sole che sorge, è il fuoco che si sta imponendo come l'incandescenza luminosa che ormai si eleva in modo tale da avvolgere l'universo nello spazio e penetrare nei segreti nascosti e più inquinati della nostra vicenda umana. È il fuoco. E vedete, per questo Giovanni non fugge e invita tutti a non fuggire, restando prigionieri. Se fuggissimo e continuassimo a fuggire, resteremmo prigionieri di quella che fu la vergogna di Adamo, ricordate? Siamo nudi, vergogna. Ma chi ti ha detto che sei nudo? Gli ha detto il Signore Dio. Ed ecco la vergogna. E fuggono dal giardino rivestiti in qualche modo, e così arrancano di deserto in deserto, e così la storia umana, la storia di coloro che restano prigionieri della propria vergogna da Adamo in poi. E per questo continuiamo a fuggire? E Giovanni non fugge più. E ci invita tutti a non fuggire più, perché Giovanni vede quel fuoco, e quel fuoco, vedete, per Giovanni non è il motivo per dichiarare che ormai è finita, ormai è fatta, ormai la storia degli uomini da Adamo in poi è una storia che precipita in un abisso infernale. È esattamente, vedete, l'abisso infernale che si sta manifestando sotto lo sguardo contemplativo di Giovanni la rivelazione di una luce che viene, di una novità che emerge, che incalza, che avvolge. Una vera e propria nuova creazione. Non possiamo pretendere da Giovanni che abbia le parole adatte. In qualche modo, vedete, le parole gliele suggerisco io, ma in realtà è tutto il Nuovo Testamento che gliele suggerisce le parole. Però Giovanni vede, già come quel tale che è arrivato di Giovanni vede, e dice, ma chi non mi ero reso conto che ero così contento. E adesso Giovanni vede. E allora, qui il nostro brano evangelico prosegue dal versetto 10, quel che leggeremo poi domenica prossima, la gente pone delle domande. Ma che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare allora se le cose stanno come dici tu? Che dobbiamo fare? Sono tre domande, e la domanda è sempre la stessa, ma prima la folla, poi dopo i pubblicani che dicono professore, maestro, cosa dobbiamo dire? I pubblicani usano un linguaggio più signorile, e poi invece sono i soldati e dicono cosa dobbiamo fare anche noi? Le risposte di Giovanni, ricordate, tutto sommato sembrano piuttosto blande. Risposte per certi versi risapute, condivisione di beni, poi dice, ma sì, dice, un servizio pubblico, la misura del servizio pubblico è una misura dettata dalle necessità altrui, scontato, è ovvio, sappiamo, tanto che sono quelle cose così ovvie che non succedono mai, ecco. E poi dice i soldati però senza violenza, risposte che sembrano insulse alla fine dei conti, dice, ma lo sapevamo già, soltanto che è proprio questo che non avviene mai, già, perché vedete, qui Giovanni non sta scherzando. Perché Giovanni vede la vergogna dell'impotenza umana, vede la vergogna di Adamo e di tutti gli uomini che brancolano nel deserto, la vergogna dell'impotenza umana, ma Giovanni, lui, Battista, guarda avanti verso colui che è più forte, vedete? E a questo punto, dopo aver detto quello che tutti già sapevano e che tanto non hanno mai realizzato nelle opere della loro vita, versetto 15, poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro riguardo a Giovanni se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo, io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Spirito Santo e fuoco. Già. Vedete, Giovanni guarda avanti e guarda verso colui che è più forte perché battezza in Spirito Santo e fuoco. È il versetto 16. Egli ha in mano il ventilabro, e l'aia così viene ripulita, granaio e la pula bruciata nel fuoco inestinguibile. Vedete, è in rapporto alla venuta di colui che è più forte che adesso bisogna interpretare il fuoco. E vedete, insieme con la venuta di colui che è più forte, sfogliate le pagine e prendete il libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 2, Luca, autore del Vangelo, è anche l'autore degli Atti degli Apostoli, come sappiamo. Ebbene, capitolo 2, il racconto di Pentecoste. Pentecoste. I lampi luminosi, incendiari. Pentecoste, e per la prima volta il discorso pubblico di Pietro, è la prima catechesi, il primo annuncio, è la prima evangelizzazione in pubblico. Atti capitolo 2, ebbene versetto 36, sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. E all'udire tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli, che cosa dobbiamo fare, fratelli? È la stessa domanda. Adesso la domanda ritorna, quella domanda. Adesso ritorna, vedete, insieme con tutto quello che è avvenuto dal momento che il più forte è comparso e ha svolto la sua impresa nella storia umana. Che cosa dobbiamo fare? E qui vedete c'è di mezzo la compunzione del cuore. Si sentirono trafiggere il cuore, la catanixis, la compunzione del cuore, la compunzione del cuore dinanzi a colui che abbiamo rifiutato, quel Gesù che voi avete crocifisso, colui che noi abbiamo rifiutato, l'innocente crocifisso, colui che si è fatto carico della nostra vergogna. Il crocifisso è lo svergognato per antonomasia, per eccellenza, per, direi proprio, professione pubblica. Colui che noi abbiamo rifiutato si è fatto carico della nostra vergogna, di fuggiaschi, di figli di Adamo, di figli del serpente, prigionieri della nostra impotenza, laddove sprofondiamo nell'abisso di un cuore avvelenato, come il nostro stesso cuore. Ebbene, vedete, qui adesso questo è lo spettacolo che ci trafigge il cuore. E dico spettacolo per come si è espresso Pietro nel suo primo discorso, quel Gesù che voi avete crocifisso, ma ritorniamo al Vangelo secondo Luca, nel capitolo 23, vedete, è proprio questo il linguaggio che il nostro evangelista iconografo, pittore, proprio lui, utilizza con grande impegno. Capitolo 23, nel versetto 35, leggiamo che il popolo stava a vedere, qui è il verbo theorin, il popolo stava a vedere l'atteggiamento degli spettatori. Più avanti nel versetto 48, 35, 23, 35, e poi più avanti nel versetto 48, anche tutte le folle, espressione che abbiamo incontrato poco prima, tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, a questa teoria, ripensando, theorizantes, è lo stesso verbo, ripensando, dunque rimuginando, vedete, si stanno rendendo conto di che cosa hanno contemplato, quale spettacolo hanno scrutato, e tutti tornavano percuotendosi il petto, dice qui il versetto 48, e tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano, e così le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, osservando questi avvenimenti, un'insistenza martellante nel rilevare questo atteggiamento proprio di osservatori, di spettatori. E d'altra parte, vedete, qui è proprio la scena che si sta esplicitando come spettacolo per coloro che appartengono a questa platea che tende ad allargarsi sempre di più, che è la platea universale, tutti coloro che sono spettatori del crocifisso, dell'innocente che si è fatto carico della vergogna. Ma in primo luogo, ricordate nel capitolo 23, coloro che sono stati crocifissi accanto al Signore, i due malfattori e quel malfattore che ha dialogato con lui, è stato direttamente coinvolto nell'esperienza del colpevole che scopre di essere accompagnato nella sua vergogna dall'innocente che di quella stessa vergogna, che è la vergogna dei figli del serpente, si è fatto carico. Ma è esattamente questo spettacolo che trafigge il cuore e che scarica il veleno che vi è stato inoculato. Si sentirono trafiggere il cuore. Che dobbiamo fare? Vedete che le domande che leggiamo nel nostro brano evangelico vanno tutte riproposte in quella prospettiva. E Giovanni Battista dice: viene colui che è più forte. Colui che è più forte è esattamente colui che venendo trasforma la domanda posta da coloro che si stanno interrogando e sono abituati a trovare delle soluzioni che poi non si realizzano mai, ed ecco, a quelle domande non c'è altra risposta e non c'è altra soluzione per esse che non sia esattamente l'impatto con l'innocente che è stato da noi rifiutato e che si è fatto carico, ripeto ancora, della nostra vergogna in quanto figli di Adamo e figli del serpente e di quella nostra impotenza fino alla morte. Ed è questo spettacolo che trafigge il cuore e che, vedete, opera nel cuore umano quella frattura, apre quella crepa, produce quell'incisione che determina finalmente l'eliminazione del veleno. E allora torniamo indietro, vedete, Giovanni vede il fuoco, capitolo 3, leggevamo fin dal versetto 9, il fuoco, e poi adesso in questi ultimi versetti 16-17, il fuoco, ed è quello che Gesù stesso dice poi a modo suo, capitolo 12, versetto 49, è lo stesso Gesù che afferma esattamente questo: sono venuto a portare il fuoco sulla terra, capitolo 12, versetto 49, sono venuto a portare il fuoco. E come vorrei che fosse già acceso il fuoco, già. E poi è quello che avviene nel giorno di Pentecoste, e Giovanni e Pietro allora per la prima volta esce in pubblico. Così vedete, Giovanni con questo suo modo di contemplare il fuoco che si sta espandendo sotto il suo occhio contemplativo, che è un occhio interiore, che è l'occhio del profeta, è l'occhio del consolatore, come abbiamo imparato a riconoscerlo. Ebbene, Giovanni Battista di per sé aveva già un occhio per rendersi conto di quello che succedeva nella casa dei suoi genitori quando ancora era chiuso nel grembo oscuro di sua madre. Ed ecco, è così che Giovanni annuncia il travaglio fecondo delle viscere della misericordia di Dio, come canta Zaccaria suo padre, 8 giorni dopo la nascita del bambino, quando gli viene imposto il nome, attraverso viscere di misericordia, versetti che rileggevo rapidamente poco prima, il versetto 78, quelle viscere di misericordia per cui viene a visitarci la luce della nuova creazione, viene a visitarci la luce, lo splendore che sorge dall'alto, dal profondo, dall'abisso, è la luce della nuova creazione, è come nell'icona, esattamente, è nello splendore del fuoco, dove quel fuoco, vedete, diventa per l'appunto prerogativa inconfondibile di questa novità che fa del travaglio in cui il percorso della nostra storia umana è coinvolto, il percorso della conversione, nell'incontro con colui che abbiamo rifiutato, il cuore finalmente trafitto e il cuore finalmente oggetto di quell'intervento poderoso, creativo, opera dello Spirito Santo che scarica il veleno. Vedete, non c'è risposta alla domanda della folla se non arrivare a Pentecoste. E Giovanni Battista sa, risponde così, e poi dice viene il fuoco, perché viene colui che è più forte, viene nel fuoco. Già, e Giovanni vede, vedete, il cammino della conversione, come quel tale che arriva a Gerusalemme e vede un paesone con tutti i guai, che poi ne sa qualche cosa il pellegrino che arriverà a Gerusalemme per quello che succederà nei giorni successivi, qualche viandante spelacchiato in giro per quelle strade, qualche affarista che cerca di imbrogliare, quello che succederà a Gerusalemme, ma vede Gerusalemme, quale gioia! E adesso Giovanni vede il cammino della conversione, ed è la sua gioia, è la vera gioia, perché vede il cammino della conversione, che è un cammino non ipotetico e non, come dire così, riservato alle pure dichiarazioni, come parlano i preti quando fanno le prediche, che poi tanto sanno benissimo che non si realizza mai niente di quello che dicono, ma non sanno per esperienza diretta, non per verifiche empiriche, ma per, non si realizza niente. E Giovanni dice che lui vede il fuoco. E vedete, qui il cammino della conversione, proprio negli scritti del nostro evangelista Luca, passa attraverso il fuoco. Ci sono due momenti fondamentali di questo cammino della conversione. Questo e poi dopo sto zitto. Prendete il capitolo 22 del nostro Vangelo secondo Luca. E qui abbiamo a che fare con il volto di Pietro che è esposto al fuoco. Siamo nel cortile del sommo sacerdote, dopo che Gesù è stato arrestato. Versetto 55 del capitolo 22. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile, si erano seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo, lo vedono perché è stato al fuoco. E il volto di Pietro viene osservato così, perché stava presso la fiamma qui è fos, la luce. Una serva fissandolo, lo riconosce, il fuoco. E sappiamo quello che succede. E fino al versetto 61, quando leggiamo che allora il Signore voltato si guardò Pietro. E Pietro si ricordò delle parole che il Signore aveva detto prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito pianse amaramente. Il volto di Pietro esposto al fuoco, laddove il volto di Pietro in realtà è esposto all'impatto con quello specchio che è il volto del relitto del maestro che viene condotto alla condanna. E il volto di Pietro che si specchia in quel volto, ecco il fuoco. E Pietro piange amaramente. Se voi arrivate alla fine degli Atti degli Apostoli, un salto in avanti, capitolo 28, non è una novità, proprio alla fine del lungo racconto, Paolo naufrago che è riuscito insieme con gli altri della nave che è andata nel frattempo distrutta sono a Malta, non sapevano dove sono arrivati, poi si rendono conto a Malta ed è inverno e dunque piove e allora versetto 3 del capitolo 28, mentre Paolo raccoglieva un fascio di sarmenti e lo gettava nel fuoco, una vipera, vedete che questo è lo stesso termine che compariva nel capitolo 3, all'inizio del Vangelo secondo Luca, figli della vipera, del serpente, fine degli Atti degli Apostoli, Atti, Evangelo, l'opera di Luca, da quel messaggio di Giovanni, figli del serpente, a questa situazione adesso imbarazzantissima, per cui Paolo viene morso dalla vipera, serpente, perché è stata risvegliata dal calore, e lo morse a una mano, e al vedere la serpe pendergli dalla mano, gli indigeni dicevano tra di loro, certamente costui è un assassino, se anche scampato dal mare la giustizia non lo lascia vivere. vedete, non c'è niente da fare, è capitato proprio questo, dopo tutto quello che ha patito, e invece il veleno della vipera lo uccide, ma egli scosse la serpe nel fuoco e non ne patì alcun male. Vedete, il serpente non ha più potere. E quella gente si aspettava di vederlo gonfiare, cadere morto sul colpo, ma dopo aver molto atteso, senza vedere succedere nulla, eccetera, eccetera. E ecco, dal volto di Pietro, vedete il volto di Paolo, ma è il volto dei due che raffigurano emblematicamente tutto l'itinerario della conversione, l'itinerario della vita nuova, l'itinerario di coloro che sono in grado di rivivere in pienezza la gioia di Giovanni Battista, dando a quella gioia il nome che essa merita. È l'Evangelo di Gesù, è l'Evangelo del Figlio, è l'Evangelo del Dio vivente, che abita a Gerusalemme, contemplava l'antico pellegrino, che ha preso dimora nella nostra storia umana, e noi l'abbiamo incontrato, l'abbiamo visto, l'abbiamo riconosciuto, proprio colui che noi abbiamo rifiutato. E in quel essere responsabili della sua condanna, noi abbiamo trovato la rivelazione di quella novità incendiaria che ci rigenera, ci restituisce alla vocazione originaria. E quella novità incendiaria, vedete che l'antico pellegrino sperimentava quella scoperta di come, dopo tanta fatica, e proprio attraverso quella fatica, in quella fatica, in tutti i dolori che ancora dovrà affrontare, l'urgenza intrattenibile di una gioia. Giovanni Battista parlava della collera, ma quella collera che, per l'appunto, a un certo momento ci fa lo sgambetto e ci impedisce di fuggire. Vedi che è inutile continuare a fare chiacchiere, in questo sono particolarmente responsabile proprio io, è inutile continuare a fare chiacchiere, perché viene il fuoco. E allora, vedete, il serpente è veramente sconfitto, perché colui che noi abbiamo rifiutato ormai visita con la potenza dello Spirito Santo, visita l'inferno del cuore umano, e noi, nella nostra vergogna, non possiamo più fuggire. Giovanni Battista è il consolatore che vede e già ne gioisce, Giovanni, e noi non fuggiremo più. Vieni, Signore Gesù, mostra a noi il tuo volto e noi saremo salvi. Fermiamoci qua.